Merry Christmas.
Buon Natale. Siamo nel periodo natalizio e i bambini aiutano la magia del Natale a entrare nei nostri cuori. Godremmo di più del Natale se lo guardassimo attraverso gli occhi di un bambino, perché i bimbi vedono le luci, odono la musica e annusano la fragranza degli alberi di Natale e dei bastoncini di zucchero con trepidazione. Vediamo le loro gote rosse e i loro nasini premuti contro le vetrine dei negozi, mentre sognano la mattina di Natale e le loro piccole dita contano i giorni che mancano al 25 di dicembre. Anche i genitori contano i giorni fino al 25 di dicembre. Sognano di essere pronti per la mattina di Natale, mentre organizzano e creano sorprese per i loro figli. Quando ero una bambina, mia madre spesso cuciva una sorpresa natalizia per me e per la mia gemella. Portava la macchina da cucire nella sua camera da letto e iniziava il progetto un mese prima, assicurandosi di tenere la porta della camera chiusa mentre lavorava. Man mano che il giorno di Natale si avvicinava, cuciva fino a tarda sera. Quando i vestiti erano quasi completati, eccetto gli ultimi ritocchi alle misure per assicurarsi che ci stessero bene, escogitava un piano per mantenere la sorpresa. Ecco quando saltava fuori la benda. Nostra madre ci bendava una alla volta, ci portava nella sua stanza e ci infilava il vestito dalla testa, mantenendo sempre la benda al suo posto. Andò sempre bene, fino a quella volta in cui il telefono nell'altra stanza iniziò a squillare. Le sue raccomandazioni furono: torno subito, guai a te se sbirci. Potreste chiedervi, che cosa è accaduto dopo? Ve lo dico io, era uno scamiciato di velluto rosso. Lasciate che vi spieghi in che modo la domanda che cosa è accaduto dopo assume un vero significato natalizio. Accadde un giorno di metà dicembre quando Amy Johnson, capotana dei lupetti a Gilbert in Arizona, colse l'occasione per parlare a un gruppo di energici ragazzi di 8 anni della nascita di Gesù. Sentì di dover mettere da parte l'attività scout che aveva organizzato per raccontare ai suoi lupetti il primo Natale. Radunò i ragazzini tutti intorno a sé sul pavimento del soggiorno e lesse vari passi delle scritture usando delle immagini come ausilio per raccontare la sacra storia di Maria e Giuseppe, dei pastori, della stella e della nascita del bambino Gesù nella mangiatoia a Betlehem. Lesse: or anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth, in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlehem, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Ed ella diede alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non v'era posto per loro nell'albergo. Ora, in quella medesima contrada, v'erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Mentre parlava della nascita di Gesù, notò che tutti i ragazzi ascoltavano per un po', tranne uno di loro, John, che invece pendeva dalle sue labbra. John era un ragazzino vivace che quasi mai riusciva a stare fermo, ma mentre lei raccontava la storia, ascoltò attentamente e poi chiese: che cosa è accaduto dopo? Ella dunque continuò a raccontare ai ragazzi la storia della fanciullezza di Gesù. Disse: Gesù era un ragazzino come voi, gli piaceva correre e giocare, ma allo stesso tempo cresceva e si fortificava nello spirito. Ella raccontò loro che quando Gesù aveva solo 12 anni, si recò con la sua famiglia a Gerusalemme. Maria e Giuseppe stavano tornando a casa quando si accorsero che il figlio non era con loro. tornarono immediatamente a Gerusalemme e trovarono Gesù nel Tempio che parlava ai dottori e agli insegnanti che porgevano a lui domande e le scritture dicono che tutti quelli che l'udivano stupivano del suo senno e delle sue risposte. John chiese: che cosa è accaduto dopo? E mi raccontò ai ragazzi del ministero di Gesù Cristo, di come fosse ripieno dello Spirito del Signore. Nella Bibbia leggiamo che egli insegnò il Vangelo ai poveri, compì miracoli, guarì i ciechi e gli ammalati, e in vero resuscitò i morti. Insegnò: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che v'odiano. John era palesemente preso da ciò che veniva detto e voleva saperne di più. Ancora una volta chiese: che cosa è accaduto dopo? Ella disse ai ragazzi che alcune persone rigettarono Gesù, che egli non piaceva loro. Infatti, ordirono un piano per togliergli la vita. Ella raccontò quei piccoli lupetti dell'ultima cena, del giardino del Getsemani, e di come Gesù fu crocifisso e poi risuscitò. Vedeva che tutte queste storie erano nuove per John, il quale era ansioso di saperne di più. Poi sentì forte il bisogno di fermarsi, di chiamare ogni ragazzino per nome e di dire: Gesù Cristo è morto per te. John ascoltò attentamente mentre lei parlava a ciascun ragazzo singolarmente. Poi lei lo guardò e gli disse: John, Gesù Cristo è morto per te. Lui la guardò e chiese stupito, ha fatto questo per me? Amy riportò: lo spirito era forte quel giorno nel nostro soggiorno, quando un ragazzino sentì l'ispirazione dello Spirito Santo, forse per la prima volta. Continuò: non so cosa abbia in serbo il futuro per John, la cui famiglia nel frattempo si è trasferita, ma prego che i semi piantati durante una riunione per i capi tana dei lupetti, 2 settimane prima di Natale, un giorno crescano e portino a lui la piena luce del Vangelo. Quando la stagione natalizia finisce, le luci di Natale si spengono, la fragranza dei pini si dissolve nell'aria e alla radio non si sente più la musica di Natale, noi, come John, potremmo chiederci: che cosa accadrà dopo? Lo stupore e la meraviglia del Natale sono soltanto l'inizio. Il Natale ci ricorda che il bambino nato a Betlehem ci ha dato uno scopo per vivere e ciò che ci accade dopo dipende in larga misura dal modo in cui accettiamo e seguiamo il nostro Salvatore. Ogni giorno invitiamo il suo Spirito nelle nostre vite. Vediamo la luce negli altri, sentiamo la gioia nelle voci dei bambini che portano speranza e attesa per il futuro. Cerchiamo occasioni per riunirci, per accogliere, per servire e per edificare, mentre impariamo che cosa significa davvero conoscere il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ci ritroviamo a contare i giorni che precedono gli eventi della nostra vita quando sentiamo più intensamente la sua influenza. Ad esempio, la nascita di un bambino, il battesimo di un figlio, la partenza di un missionario, un matrimonio reso solenne nel Tempio e la possibilità di prendere il sacramento ogni settimana. Grazie alla fede come quella di Cristo e di un bambino, lo cerchiamo e sentiamo la sua influenza. Se non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete punto nel Regno dei Cieli. È un piano meraviglioso. Il Padre lo ha creato affinché, tramite il suo Figlio, il nostro Salvatore Gesù Cristo, possiamo tornare a vivere con Lui e gioire di tutto ciò che il Padre ha, poiché questa è la risposta finale alla domanda: che cosa accadrà dopo? Il Salvatore disse: e colui che accetta me accetta mio Padre, e colui che accetta mio Padre riceve il regno di mio Padre, perciò tutto quello che mio Padre ha gli sarà dato. Essere pronti a riceverlo conferisce un significato totalmente nuovo all'essere pronti per il 25 dicembre. John, ovunque tu sia, gli apostoli viventi hanno dichiarato: portiamo solenne testimonianza che la vita del nostro Salvatore, che è l'avvenimento centrale di tutta la storia umana, non iniziò a Betlemme né ebbe fine sul Calvario. Egli era il primogenito del Padre, l'unigenito figlio di Dio nella carne, il Redentore del mondo. John, il suo dono per noi è quello che accadrà dopo. È vero, e lo ha fatto per te. Di questa magnifica verità rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.